Modem.
È stato un ragazzo che non riusciva a stare seduto, o un ragazzo che un vassoio non lo teneva in un certo modo, quindi cadeva per terra, poi spiegargli che si era rotto il bicchiere o no, di non preoccuparsi. Riguardo a persone che hanno delle difficoltà sociali o comunque difficoltà personali, diamo la disponibilità di fare degli stage per poter far capire il mestiere, come funziona un po' l'ambiente, che cosa si trova all'interno del ristorante, cosa bisogna fare, anche perché oltre alle difficoltà familiari il loro problema principale è l'aspetto sociale. Ecco, questo lavoro le aiuta ad aprirsi un po'.
Noi proponiamo dei posti di apprendistato anche a questi ragazzi che si sono persi durante la loro formazione professionale, quindi li assumiamo in queste posizioni dove le note scolastiche non sono così importanti, perché i ragazzi non vanno tanto bene a scuola. Però una nota che guardiamo sempre è la nota di comportamento, non deve essere assolutamente sotto il 5, perché quella sta alla base dell'educazione del ragazzo. E come si comporta a scuola, si deve comportare bene sul posto di lavoro e nella sua vita privata.
Locale soprattutto come il nostro, ma come altri che magari ci sono, non danno quell'opportunità di dare proprio tutto alle persone che hanno delle difficoltà, perché le dinamiche, quando c'è veramente pressione, quando c'è lavoro, diventa difficile.
Noi abbiamo delle piacevolissime sorprese, perché questi ragazzi, magari ancora immaturi a scuola, diventando grandi, maturano e si appassionano al lavoro. E a scuola si danno anche da fare. È chiaro che da parte nostra, come datore di lavoro, ci impegniamo a seguirli e a spronarli in continuazione.
Le voci e le opinioni di chi assume giovani in difficoltà formativa raccolte da Alice Pedrazzini, voci di due datori di lavoro ticinesi che hanno voluto mantenere l'anonimato. Si tratta della titolare di una ditta di servizi e di un ristoratore, imprenditori che ci hanno parlato delle loro esperienze in questo delicato ambito tra delusioni e risultati a volte sorprendenti. Non si tratta di ragazzi qualsiasi, ma di quelli dal percorso scolastico e forse anche familiare complesso, profili problematici, quelli che vengono spesso chiamati gli ultimi della classe, ragazzi che faticano a portare a termine anche un apprendistato breve, la cui formazione si trasforma così in una corsa ad ostacoli che spesso termina ancora prima di arrivare al traguardo e svanisce così l'obiettivo di un diploma professionale. Sono 350 i giovani che in Ticino entrano ogni anno a far parte di questa speciale categoria, quella appunto dei giovani che hanno abbandonato il loro percorso formativo in modo momentaneo o definitivo. Una realtà che non può non preoccupare, anche perché c'è il rischio concreto che questi ragazzi finiscano ben presto a dover far capo all'assistenza sociale. Ieri il DEX, il Dipartimento dell'Educazione e della Cultura, ha presentato una serie di misure che hanno l'obiettivo di portare al 95% la proporzione dei giovani che dispone di un diploma post obbligatorio, soglia prevista del resto anche a livello nazionale. Oggi questa percentuale in Ticino è ferma all'88%, la media in Svizzera è del 91%. Tra le misure presentate ieri dal Dipartimento c'è quella di portare l'obbligo formativo ai 18 anni di età anche attraverso percorsi personalizzati, il preapprendistato e l'estensione degli apprendistati brevi della durata di 2 anni. Questo in un ambito in cui le istituzioni si muoveranno anche con l'obiettivo di intensificare le sinergie con i datori di lavoro, con le associazioni che si muovono in questo contesto e anche con la cosiddetta città dei mestieri, uno spazio che mira ad informare e a fornire consulenze proprio in questo ambito e che aprirà i battenti il prossimo 25 gennaio, un progetto dal costo di 500.000 franchi che ora dovrà passare al vaglio del Parlamento. Buongiorno, buongiorno da Roberto Porta e da Alice Pedrazzini che cura la regia del programma. Insomma, oggi parliamo del presente ma soprattutto del futuro dei nostri ragazzi, in particolare di quelli che fanno appunto più fatica. Lo facciamo con Manuele Bertoli, consigliere di Stato titolare del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Con noi anche Stefano Modenini, direttore Buongiorno. Di AITI, l'Associazione delle Industrie Ticinesi, e in studio Ilario Lodi, responsabile per la Svizzera italiana di Pro Juventute.
Buongiorno. Buongiorno.
Manuele Bertoli, iniziamo da lei. Lei e i suoi collaboratori ieri avete usato spesso l'espressione giovani che escono dal radar. In altre parole, sono giovani, abbiamo detto, 350 all'anno che si perdono. Una sfida che per il momento non riuscite a vincere.
Beh, quando diciamo giovani che escono dal radar, parliamo effettivamente di un radar, nel senso che la scuola ticinese da diversi anni ha una banca dati che si chiama GAGI, gestione allievi, gestione istituti, che indica tutto quello che bisogna sapere del percorso di un allievo. È un allievo che arriva alla fine della scuola media con la licenza o senza licenza, con il proscioglimento, e non si iscrive più a nessuna formazione, esce effettivamente dal radar, cioè di lui non sappiamo più nulla. Magari poi ne sapranno qualcosa i colleghi del DSS nella misura in cui dovesse avere in corso una richiesta di prestazioni sociali, ma questa è un'altra questione. E per questo che è molto importante l'obbligo formativo, quindi restare dentro questo radar che serve a capire quanti sono questi ragazzi, che cosa non stanno facendo, e mettere in atto tutte quelle misure per riportarli all'interno di un percorso formativo.
Ecco, sono 350 all'anno questi giovani, ognuno con il proprio vissuto, il proprio percorso, una propria famiglia. È difficile trovare un denominatore comune, ma secondo lei, Emanuele Bertoli, perché capita che un ragazzo si blocchi, si fermi e non riesca più ad arrivare al traguardo, ad un diploma?
Guardi, veramente le motivazioni e le casistiche sono molto differenziate. Certamente, diciamo, una certa fragilità delle famiglie gioca un ruolo, non sono pochi i ragazzi e le ragazze che hanno un vissuto familiare difficile per conflitti, separazioni, traslochi, cambiamenti, problemi finanziari, ci sono poi la questione, diciamo così, legata magari a una certa attrazione per qualche sostanza non proprio salutare, ci sono questioni legate, diciamo così, al momento adolescenziale, che è un momento di grande cambiamento, di grande ricerca di se stessi anche attraverso delle sfide verso tutto quello che è istituzionale. La scuola ogni tanto diventa un problema, anche perché viene presa come luogo di sfida del giovane che vuole in qualche modo confrontarsi col mondo degli adulti. Quindi per questo le misure vanno piuttosto verso un coaching individuale che serva a capire se il ragazzo o la ragazza è pronto per intraprendere un percorso formativo che ha una ragionevole probabilità di successo, perché è inutile obbligare i ragazzi ad andare a scuola quando non sono pronti. Allora in questo caso l'obbligo formativo significa mettiamo in atto quelle tappe di avvicinamento al rientro nel percorso formale di formazione, che magari poi tra un anno, tra due, potrai cominciare con successo.
Ilario Lodi, direttore di Pro Juventude della Svizzera italiana, voi da diversi anni vi muovete anche in questo ambito. Dal vostro osservatorio, quali sono i motivi principali che portano il ragazzo a perdere il filo del proprio percorso formativo, ad uscire appunto dal radar?
Sono problemi veramente di vario genere, che vanno da 0 a 100. Non bisogna però pensare che siano soltanto, lo sono soprattutto, ma non soltanto ragazzi che hanno, come dire, un vissuto costellato da difficoltà oggettive come quelle che sono state citate poc'anzi dall'onorevole Bertoli. Sono ragazzi però che fondamentalmente sono riassumibili all'interno di una definizione abbastanza chiara, cioè sono giovani che hanno perso la capacità di dare un senso preciso a quello che stanno facendo. Quindi la formazione, se vogliamo chiamarla così, a cui noi guardiamo, e soprattutto l'accompagnamento, un accompagnamento di tipo educativo, non ha una valenza secondo quelli che sono i parametri che noi seguiamo di ordine tecnico, ma è legato soprattutto a questioni legate al profilo di, allo sviluppo di profili di personalità che una volta ristabiliti possono a quel punto, appunto come veniva detto testé poc'anzi, possono continuare all'interno di un curriculum che magari è istituzionalizzato. Quindi ragazzi che sicuramente hanno delle difficoltà, ma non sempre e non soltanto di ordine per l'appunto pratico, quanto più di ordine di profili, come dicevo, di personalità che si devono ancora ben identificare.
Voi che riscontro avete? Intravedete in questi ragazzi la voglia di portare a termine una formazione, la voglia di riuscire?
Assolutamente sì. Il grosso problema che questi ragazzi hanno e che dimostrano attraverso le attività che noi proponiamo è che sono alla costante ricerca di una soluzione. Non sono mai ragazzi che hanno rifiutato o che si lasciano tra virgolette andare. Se lo fanno è perché sono fondamentalmente incapaci di trovare un aggancio da qualche parte. Questo aggancio, lo voglio sottolineare ancora, non è soltanto di tipo tecnico, cioè non cercano soltanto un posto di apprendistato, se volessimo restare nell'esempio citato, ma cercano un modo per potervi restare. Ed è questa la difficoltà maggiore, cioè nella Svizzera italiana noi non riscontriamo grosse difficoltà nel trovare un posto di lavoro. I ragazzi che però abbandonano, non abbandonano soprattutto per questioni legate al mestiere in sé, ma abbandonano per questioni legate al nuovo ambiente di lavoro, alle nuove relazioni, ai nuovi tempi, ai nuovi ritmi, ai nuovi contesti in cui si trovano a dover operare, insomma, tutto ciò a cui la tecnica in quanto tale non prepara. Ed ecco che noi in questo punto interveniamo.
Stefano Modenini, buongiorno anche lei, direttore buongiorno. Dell'Associazione delle Industrie Ticinesi. Il vostro settore dà lavoro ogni anno a circa 340 apprendisti, 340 giovani. Che idea vi siete fatti? Perché capita che un ragazzo non finisca la sua formazione, che lasci il posto di apprendista?
Ma penso che le ragioni siano quelle appena evocate, quindi non penso tanto a questioni legate ai contenuti della formazione, ma sicuramente a delle debolezze di società che non sono solo nel mondo del lavoro e che quindi anche i giovani devono affrontare come il resto delle loro famiglie. Sicuramente si è fragilizzato un po' tutto, sicuramente la società è diventata da un certo punto di vista più fragile e questo inevitabilmente va a impattare anche sui ragazzi. E oltretutto già un po' sotto pressione da una maggiore complessità anche delle professioni, perché se si vanno a vedere le richieste che vengono fatte anche alle aziende nell'ambito di una formazione sono sicuramente più elevate rispetto al passato, cioè oggi un'azienda che vuole formare deve comunque mettere in campo un impegno superiore perché lo richiede l'esigenza stessa della professione, quindi questo è cambiato, ma di fondo diciamo è una questione di fragilità. Poi è anche vero che ho visto anche per esperienza in famiglia o presso di figli di parenti, amici, l'apprendistato è uno scalino molto importante perché serve secondo me soprattutto al giovane a maturare. Quindi è un passo importante perché si acquisiscono delle responsabilità, si deve osservare una disciplina, si devono imparare delle metodologie e questo è sicuramente positivo.
Maggiori oneri, ha appena detto signor Moderini, maggiore impegno anche finanziario per il datore di lavoro, questo significa che l'imprenditore è portato a scegliere tra i migliori ragazzi che terminano la scuola media, quindi c'è una selezione e anche per questo c'è poi qualcuno che termina fuori da questo percorso. Modenini.
Sì, sicuramente le esigenze sono accresciute, è un lavoro diciamo complesso, va affrontato da più parti, quindi sicuramente bisogna all'origine lavorare sulle scelte dei giovani e delle famiglie, perché comunque ancora oggi queste scelte si indirizzano verso un certo numero di professioni. Bisogna comunque considerare che in Ticino, come nel resto della Svizzera, circa 9 aziende su 10 hanno meno di 10 dipendenti, quindi
qui la soluzione deve essere magari trovata creando una specie di consorzio di aziende, se possibile. Naturalmente c'è un lavoro da fare anche da parte nostra verso le aziende, soprattutto in alcune zone del cantone dove l'abitudine a formare non è così diffusa. Poi, come detto, bisogna affrontare il tema della complessità delle professioni, quindi le esigenze che vengono richieste ai formatori in termini di contenuti da portare ai giovani sono accresciute. Poi c'è anche un aspetto, non voglio...
E i formatori sono pronti anche ad affrontare, diciamo così, queste difficoltà personali del ragazzo? Non sono tecniche, come diceva il signor Lodi.
Ecco, penso che la gran parte, se non la totalità di queste persone, sono anche genitori. Quindi penso che vivano loro stessi queste difficoltà. Chiaramente non si può pretendere che queste persone magari abbiano una formazione, diciamo, di tipo sociologico, sociale, diciamo, appropriata, però evidentemente sono persone che, se vengono messe a disposizione o si impegnano per formare dei giovani, devono già avere anche nelle loro, diciamo, capacità uno spazio per affrontare anche questi temi. Quindi sicuramente è un periodo molto delicato della vita e bisogna, direi, lavorare molto, se non magari maggioritariamente, su questi aspetti rispetto all'apprendere le conoscenze tecniche della professione. È facile, diciamo, l'autostima di un giovane è il compito sul quale lavorare, direi, quasi come tra i primi obiettivi.
Ilario Lodi, secondo lei i datori di lavoro sono pronti ad affrontare questa sfida che non è solo tecnica?
Sono prontissimi, soltanto che vanno sostenuti. Quanto diceva Modenini è davvero molto importante. In Ticino le aziende medio-piccole che non hanno successori sono, non vorrei dire una sciocchezza, ma credo 3.000, qualcosa di questo genere, che è un numero
elevato.
Elevatissimo, se ci si pensa. Ora, tutte queste conoscenze, una volta che l'azienda chiude, vengono o rischiano di andare perdute. Ecco che bisogna trovare modo di trasmetterle. E io incontro moltissimi imprenditori che sono disposti a giocare questa partita, solo che hanno bisogno di un sostegno di tipo educativo per poter avere a che fare con dei giovani nel momento in cui questi ragazzi in apprendistato iniziano a errare un pochettino o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, a non più potersi identificare in ciò che stanno facendo. Il lavoro che noi promuoviamo come Prove Ventute direttamente con le aziende va proprio in questa direzione. Facciamo in modo che i ragazzi possano sviluppare un percorso educativo oltre che formativo all'interno dell'azienda, facendo riferimento alle capacità che un imprenditore ha sviluppato in anni di esperienza e appoggiandoci su quella che è invece la nostra esperienza di persone che si occupano di educazione, cercando di fare in modo di portare a casa il risultato, tra virgolette, in modo quindi da poter assicurare l'imprenditore che assumere apprendisti è importante e soprattutto lo si può fare ottenendo dei risultati importanti.
Emanuele Bertoli, avete presentato ieri una serie di misure da attuare nel quadriennio in corso per raggiungere il 95% dei giovani con diploma. Oggi siamo all'88%. Tra queste misure, sei in tutto. La prima riguarda il cosiddetto obbligo formativo, che passerà dagli attuali 15 ai 18 anni. Che cosa vuol dire? Ne abbiamo già accennato brevemente prima. Che cosa vuol dire? Sarà obbligatorio andare a scuola fino appunto ai 18 anni?
No, è possibile andare a scuola, ma l'obbligo formativo è diverso dall'obbligo scolastico. L'obbligo scolastico lo conosciamo tutti, oggi è anche un obiettivo del concordato ARMO, sottoscritto dalla gran parte dei cantoni come il nostro, quindi 11 anni di obbligo scolastico dai 4 anni ai 15 anni. Da noi c'è anche il primo anno facoltativo alla scuola dell'infanzia. A quel punto si ottiene la licenza di scuola media o si è prosciolti, e già lì c'è un primo tema, perché i ragazzi e le ragazze che non ottengono la licenza hanno un primo problema, anche se cominciare un apprendistato non richiede formalmente questo requisito, di fatto chi non ha una licenza di scuola media fa una gran fatica a immaginare anche di fare dei passi futuri, e per questo una delle misure lavora proprio in questa direzione attraverso programmi come quello che fa Prove Ventute. Ma poi il discorso è capire se la scuola è la soluzione, o una scuola è la soluzione, oppure se bisogna trovare uno spazio che sia preliminare al rientro nel percorso, per esempio di esperienza, per esempio di stage, per esempio di contatto con il mondo del lavoro, prima di cominciare a immaginare una nuova formazione. C'è il problema anche importante della scelta, che riguarda un po' tutti i ragazzi, e qui veramente non c'è differenza tra le categorie di chi ha una famiglia solida, chi non ce l'ha, eccetera. Chi ha dei figli sa benissimo che figli che sono in chiaro con il loro futuro a 14-15 anni non ce ne sono molti, la gran parte non sa, non ha scelto, non è arrivata a una conclusione che viene dal cuore, che viene dall'intenzione espressa, no? E quindi poi magari si va un po' a caso. Anche grazie a lei. E quindi qui è molto importante, soprattutto per chi è più confuso, per chi è più in difficoltà, fare un lavoro di ricerca, insomma, in se stessi, su cosa vale la pena di investire. Quindi è questo il lavoro che deve essere fatto accanto all'economia, assieme all'economia, perché la formazione professionale rimane la via maestra per questi ragazzi, ma con un sostegno da parte di persone che seguono individualmente i ragazzi in difficoltà, in modo da poterli avvicinare a questo percorso formativo formale.
Ecco, ne abbiamo parlato brevemente prima, 9 aziende su 10 in Ticino hanno meno di 10 dipendenti, quindi si tratta di strutture piccole, anche questo fatto ostacola, immagino, l'assunzione da parte dei datori di lavoro di apprendisti, e ancora più di apprendisti che manifestano difficoltà di apprendimento o anche difficoltà comportamentali. Emanuele Bertoli, un dato strutturale che non facilita questo lavoro.
Sì, lo diceva prima Modenini, questo si aggiunge alle esigenze sempre accresciute proprio relative alla formazione professionale, che sono esigenze che tra l'altro non sono imposte dallo Stato, poi sono codificate dallo Stato, ma vengono spesso anche dalle organizzazioni professionali stesse. Ogni tanto c'è questa dicotomia che si crea un po', nel senso che le organizzazioni professionali, magari centralizzate a Berna, eccetera, impongono degli standard formativi che alcune parti della professione, soprattutto le piccole aziende, le piccolissime aziende, faticano a seguire in termini proprio di capacità formativa. Allora lì le reti aziendali, quindi la possibilità di formare non in un'azienda, ma presso più aziende collegate tra di loro, diventa una possibilità importante, ed è questo uno dei temi che vogliamo sviluppare accanto per i ragazzi più deboli a un sostegno, diciamo così, esterno da parte di personale più del mondo del sociale, che permette in qualche modo di lavorare sui ragazzi più deboli. È chiaro che se noi riusciamo ad aumentare in generale il numero di posti di apprendistato, abbiamo più obiettivi raggiunti. Uno è dare a chi cerca un apprendistato, non ha nessun problema, più chance di trovare quello che sta cercando, e nel contempo di lasciare qualche spazio anche per i ragazzi che hanno qualche difficoltà in più, come quelli di cui stiamo parlando stamattina.
Ecco, ragazzi che hanno qualche difficoltà in più, vi propongo ora di ascoltare un servizio preparato da Alice Pedrazzini, che ieri ha incontrato alla scuola media di Canobbio Vito Di Maio, docente di differenziazione curricolare, si chiama così. Si tratta di percorsi formativi pensati ad hoc per i ragazzi che alle scuole medie fanno più fatica di altri, percorsi indirizzati poi alla formazione professionale. Ascoltiamo.
Prego. Entrando si vede subito che questa non è un'aula normale. Ci può descrivere che cosa vediamo?
Ma abbiamo tute da lavoro, camici da infermiere, giacche da soccorso stradale, scarpe protettive adeguate all'ambiente lavorativo. Esprimono al meglio quello che è il sentimento o il percorso che un allievo che entra qui affronterà da lì a poco. Io mi occupo principalmente di accogliere ragazzi che hanno difficoltà nell'affrontare gli impegni scolastici. Sono ragazzi che alla fine della seconda media, dopo aver accumulato una serie di insufficienze scolastiche, decidono loro e le loro famiglie di seguire un percorso leggermente differenziato e dunque vengono esonerati dalle lingue straniere.
E poi che cosa succede con questi ragazzi?
Il rischio che si possano perdere c'è, però noi dobbiamo fare di tutto affinché i ragazzi possano, nei 2 anni di frequenza di questo percorso, avere idee e maggiore convinzione di poter abbracciare una formazione professionale.
Come mai, secondo lei, che tocca con mano anche questa realtà, ogni anno in Ticino ci sono 350 ragazzi che non riescono a ottenere un diploma secondario?
Molti ragazzi terminano comunque il percorso di scuola obbligatoria con poca convinzione di entrare nel mondo del lavoro, e sempre di più il mondo del lavoro mi segnala che oggi formare un ragazzo o una ragazza che ha problematiche legate alla vita sociale è un impegno troppo gravoso. Le aziende chiedono il top. È vero che i risultati scolastici lasciano nelle aziende un pensiero di maggiore serenità per quanto riguarda il percorso professionale del giovane, però a volte ci sono giovani che scolasticamente non danno quelle garanzie, ma che poi invece si rivelano veramente adeguati nell'affrontare una formazione professionale.
Dunque mi sembra di capire che parecchie aziende le dicono di no alla possibilità di trovare un posto di apprendistato ai suoi ragazzi che lei segue, e questo soltanto perché tengono l'asticella molto alta, o ci sono altri motivi secondo lei?
Ricordiamoci che sia a livello economico, di investimento, di risorse, in tutti i settori, i costi di formazione sono sempre più alti. Oggi bisogna calcolare che un apprendista al primo anno di formazione costa tra i 10 e i 15 mila franchi all'anno, a carico interamente delle aziende. Abbiamo il mondo delle istituzioni che chiede sempre di più anche alle aziende.
Sono state presentate delle misure per fare qualcosa, per uscire da questa situazione, questi ragazzi che escono dai radar della formazione. Qual è il suo giudizio?
È chiaro che a fronte di situazioni dove si fa fatica a reperire aziende disponibili, sia a organizzare stage valutativi, sia a organizzare formazioni, qualcuno dovrà effettivamente mettere mano al portafoglio, perché ci sono aziende che in questo momento non hanno risorse per formare i giovani.
Sì, si prevedono per la serie di misure del DEX tra i 5 e i 700 mila franchi.
Bisognerebbe calcolare quanto investimento avrebbe fatto pro capite per ogni giovane che ha bisogno di un sostegno in più all'inserimento professionale. Se ci basiamo sul numero di 350 giovani all'anno, vuol dire investire 2000 franchi su ogni giovane, il che mi sembra che sfiori il quinto di uno stipendio di un apprendista cuoco all'anno. E di fronte a un incentivo di un quinto dello stipendio di un cuoco all'anno, non so se questo può bastare, però per cominciare è qualcosa che va apprezzato.
Fin qui le considerazioni di Vito Di Maio, docente alla Scuola Media di Canobbio, ha sollevato diversi punti. Andiamo con ordine, iniziamo dall'esonero dal seguire le lezioni di lingue straniere. Emanuele Bertoli, non è un problema questo? Le conoscenze linguistiche sono sempre più richieste.
Certo che è un problema, ma è anche un problema, come dire, la scelta dell'esonero viene fatta a fronte di una sostanziale incapacità a quel punto della formazione per quel ragazzo o per quella ragazza di seguire la lezione, cioè non lo si fa a cuor leggero, anche perché normalmente è in qualche modo testimonia un caso eccezionale, però sono casi in cui andare a fare lezioni di tedesco e scoprire dopo mesi che del tedesco si è imparato nulla interroga e ci fa dire vabbè, forse è meglio che ci si concentri su altre cose. Se permette, però, vorrei correggere una cosa.
Prego.
Che ha detto il docente, perché allora è chiaro che la formazione di apprendisti da parte delle aziende è un investimento, è anche un costo in parte, eccetera, ma il sistema svizzero funziona così, cioè è proprio un partenariato tra mondo dell'economia e Stato, dove la parte dell'economia assume i suoi costi e prende l'apprendista in azienda, che magari costa all'inizio, poi magari più avanti in qualche modo può essere anche interessante dal profilo finanziario, se facciamo un ragionamento solo finanziario, e lo Stato invece fa la formazione nelle scuole del duale. Ed è il sistema che la Svizzera, come dire,
esporta anche all'estero.
Esporta all'estero con grande orgoglio. Se noi cominciassimo a pagare le aziende affinché esse formino, stravolgiamo il sistema. Allora questo non è previsto e cambia il sistema, e un sistema che funziona non va cambiato. Va sostenuto laddove l'apprendista è in difficoltà, e quindi l'azienda ha bisogno di un sostegno esterno, di quelle competenze che in azienda non ci sono, affinché si arrivi anche a dare delle opportunità ai ragazzi che sono, diciamo, meno brillanti.
Ecco, tocchiamo questo punto con Modenini. È troppo caro per l'azienda avere degli apprendisti, per di più se si tratta di apprendisti con difficoltà formative?
Ma io direi che non so dire se sia troppo caro. Secondo me tendenzialmente direi di no. Non possiamo considerare il tema dei costi come la barriera invalicabile, cioè è chiaro che, abbiamo detto prima, abbiamo molte piccole aziende e bisogna vedere se il creare una rete può magari almeno parzialmente ridurre questi costi, però mi rifiuto, in un certo senso, lo direi anche piuttosto chiaramente, di considerare l'aspetto finanziario, pur importante, come una barriera invalicabile. Cioè non possiamo immaginare, anche perché nonostante tutto questi giovani magari all'inizio sono, diciamo, relativamente produttivi, ma l'impressione che ho io è che abbastanza velocemente l'investimento che viene fatto poi dia anche un certo rendimento, perché comunque sono giovani che lavorano oltre ad apprendere, e quindi se l'azienda fa questo passo è consapevole del fatto che comunque un giovane non è solo un costo.
Stiamo parlando anche e soprattutto dei ragazzi che hanno delle difficoltà, che non vanno bene a scuola, sì, alla scuola media, ma che poi migliorano se lavorano. Ci sono a volte dei risultati definiti sorprendenti che emergono nella concretezza di un'attività professionale. Sì. Ilario Lodi, è questa una delle chiavi per migliorare la situazione? Insomma, mettere il ragazzo forse laddove riesce meglio ad esprimere le sue capacità?
Sicuramente questo è uno dei due aspetti centrali. Bisogna riportare anche l'adulto ad esercitare una responsabilità che de facto sa esercitare. Cioè le grossissime preoccupazioni che le aziende hanno quando io vado a discutere sull'opportunità o meno, sulla possibilità o meno di assumere dei giovani, anche con un curriculum un pochettino incerto, non sono mai di ordine finanziario, lo dico anche io. Se fossero di ordine finanziario i problemi sono altrove, non sono nella relazione che un'azienda potrebbe sviluppare con un giovane in apprendistato. Sono problemi di ordine, ce la farò a seguire un apprendista, sarò in grado di far fronte agli oneri amministrativi, che non sono pochini, che le grosse come dire, associazioni professionali hanno, tra virgolette, suggerito prima, imposto poi a tutte le aziende di qualsiasi ramo professionale per assumere apprendisti. Ecco, sono queste le difficoltà. Sono di tipo quindi relazionale. Io come imprenditore non ho tempo e non ho la capacità oggettiva di avere a che fare con un ragazzo che mi presenta dei problemi che sono poi il derivato della sua relazione con l'azienda. Ecco, quindi non sono mai di ordine finanziario, sono fondamentalmente di, come dire, bisogna rimettere l'imprenditore nella capacità e nella convinzione di sapere esercitare questo ruolo educativo, al di là degli aspetti tecnici di cui parlavamo poc'anzi.
Passiamo a queste misure concrete, in tutto sei. Una di queste si basa su quello che viene definito l'apprendistato biennale, quindi l'apprendistato breve. Sono già 30, numero comunque in aumento, le professioni nelle quali è possibile svolgere una formazione di base di questo tipo, che porta al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica. Tra le professioni cito addetto alla macelleria o aiuto meccanico o ancora aiuto muratore, professioni di assistenza dunque e supporto a chi ha un diploma professionale di grado superiore. Manuele Bertoli, perché passare anche da questa forma di apprendistato che di fatto rappresenta, mi scuso magari di essere un po' troppo schematico, una sorta di livello B della formazione professionale? Non c'è il rischio di ottenere un diploma di poco valore?
Diciamo che si tratta di un diploma riconosciuto dalla Confederazione, quindi di un titolo effettivo che poi permette più avanti, se le competenze si consolidano, magari con l'esperienza, senza per forza essere, diciamo così, subito richieste dal profilo formale attraverso la scuola, permettono poi di fare come dire, altri percorsi, cioè cominciare con un biennale per chi ha difficoltà o magari ha già avuto difficoltà ad arrivare alla licenza di scuola media, è un primo importante passo. Nulla vieta dopo, a 21, 22, 23, 24 anni, di poi immaginare di conseguire un attestato federale di capacità o di continuare, perché la maturazione, la vita, l'esperienza, le cose hanno permesso di superare il momento difficile. Quindi è importante che si resti nel sistema. L'alternativa è inventarsi percorsi paralleli, però anche questo è dei titoli, diciamo così, che magari suonano meglio, ma alla fine sono più come dire, dati per cercare di spronare, di sottolineare positivamente l'autostima, che invece con un valore vero. È importante che il percorso sia un percorso vero, un titolo vero, e il CFP è un titolo vero.
Siamo praticamente in conclusione, due battute con Modenini e con Ilario Lodi. Cosa vi aspettate, Modenini, da questo programma, e quale per Modenini, secondo lei, la predisposizione dei datori di lavoro ad impegnarsi anche in favore di chi scolasticamente esce dalle scuole medie con magari una pagella non proprio elegante?
Io trovo interessante l'idea di creare un obbligo formativo, perché comunque da un lato, cioè, obblighiamo un po' tutti i datori di lavoro e anche i giovani e le famiglie a pensare a questo obiettivo, quindi a impegnarsi in questo ambito. È sicuramente uno sforzo non indifferente, però penso che valga la pena fare questo percorso. Naturalmente per le aziende bisogna intervenire su più livelli, l'abbiamo detto, quindi sicuramente dobbiamo parlare anche con le grandi organizzazioni nazionali, perché
c'è troppa burocrazia, abbiamo sentito.
Sicuramente c'è un po' di burocrazia e abbiamo visto anche noi nella nostra attività, non è sempre facile riuscire a offrire i contenuti formativi che vengono richiesti nell'ambito della propria attività. Le aziende a volte non sono in grado di offrire tutto quello che la professione richiede per la formazione del giovane, però diciamo nella maggioranza dei casi sì, però evidentemente non si può pretendere che una piccola azienda di 5 dipendenti sia sempre in grado di offrire tutto quello che c'è da imparare.
Ilario Lodi, un'ultima battuta con lei: qual è la leva su cui occorre maggiormente far pressione?
Direi che scoprire o ribadire il fatto che gli adulti che sono operativi all'interno di un'azienda hanno delle capacità che sono dichiaratamente di tipo educativo, anche se magari non ne hanno consapevolezza. Il non delegare sistematicamente ai professionisti dell'educazione l'esercizio di queste responsabilità. Ecco che noi andiamo in azienda proprio per ricordare a chi in questa azienda ci lavora che avere a che fare con i giovani non è una cosa che riguarda soltanto i professionisti, ma che riguarda noi tutti adulti nell'assunzione delle nostre responsabilità.
Siamo ormai giunti alla conclusione del nostro dibattito, ringrazio i nostri ospiti e Roberto Rossinelli alla regia tecnica di questa puntata. Ricordo che questa puntata di Modem, come del resto tutte le altre, andrà in onda in replica questa sera alle 19:25 su Rete 2, puntata che potete trovare anche sul nostro sito internet RSI Modem, sull'app Play RSI e in formato podcast. Da Roberto Porta l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.